Buongiorno a tutti i lettori del sito Mazziero Research. Io sono Andrew Lofed, un collaboratore di Maurizio Mazziero, e siamo qua oggi per fare un audio commento sul quaderno di ricerca relativo all'osservatorio sul debito pubblico per il terzo trimestre del 2012. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, come ormai nota la maggior parte dei lettori, l'appuntamento trimestrale dell'Osservatorio sul debito pubblico, è diventato, diciamo, un lavoro importante, però, come diciamo, premessa per tutto il resto che andiamo a dire oggi, volevo chiederti, Maurizio, di spiegarci le motivazioni iniziali che hai avuto per portare avanti questo lavoro dell'osservatorio. Che cosa ti ha spinto di fare questa cosa?
Ma l'aspetto principale che mi ha spinto a iniziare a guardare molto da vicino i conti economici italiani per cercare di trarre delle indicazioni anche sugli investimenti, impossibili investimenti, magari sui titoli di Stato italiano. Dopodiché mi sono reso conto che i dati da andare a monitorare erano molti. Il foglio Excel dove raccoglievo questi dati cominciava a diventare piuttosto esteso e denso di dati, e cominciavo anch'io a faticare a dare una lettura d'insieme. A questo punto è nata la necessità proprio personale di andare a trimestralmente, di andare a fare un punto fermo e cercare di capire a che punto stiamo e qual è la traiettoria dell'economia italiana. Da lì è nato il primo osservatorio 2 anni fa. E a questo punto l'uscita di questi giorni è stata l'ottava edizione dell'Osservatorio sui dati economici italiani.
Ok, bene. Allora, dopo questa premessa io vorrei lanciare una prima sensazione che si può avere leggendo la stampa normale, e questo è che il peggio è passato. Insomma, si ha questa sensazione, soprattutto grazie all'edizione di Mario Monti, e volevo non tanto chiederti un parere, diciamo, generale su questa affermazione, quanto iniziare a andare, cioè, nel dettaglio. Quindi affrontiamo una serie di indicatori per poi alla fine cercare di tirare un po' le somme. Quindi la prima domanda è: a livello di, diciamo, resa o performance dell'economia italiana, si può dire che ci sono dei segni di miglioramento? Quindi a livello, e qua come indicatori vorrei focalizzarmi sul PIL, sulla disoccupazione, non trascurando anche l'effetto della cassa integrazione, e anche l'inflazione. Che cosa ci puoi raccontare di questi tre indicatori?
Ma su questi tre indicatori dobbiamo dire che il PIL, quindi il prodotto interno lordo, purtroppo è in decrescita, cioè è in forte rallentamento, ci troviamo in piena recessione. Purtroppo il nostro paese non ha brillato ormai nell'ultimo decennio, non ha brillato per crescita, nel senso che la crescita è sempre stata un po' stantia. E in effetti il nostro paese è stato duramente colpito dalla crisi economica. Le cause sono molteplici e sono cause di tipo strutturale, cioè c'è una estrema rigidità dal punto di vista burocratico nel modo di fare impresa, quindi nell'aprire nuove imprese, una complessità, oltre che anche una forte onerosità dal punto di vista della tassazione, e poi ci sono anche delle rigidità notevoli dal punto di vista del mercato del lavoro. Questo poi si ripercuote in quello che è la disoccupazione. Da questo punto di vista, la disoccupazione, che sotto certi aspetti potrebbe essere in linea con quelle che sono le letture europee. Infatti l'Europa ha 27 paesi, quindi sia coloro che in Europa, nell'Unione Europea, hanno adottato l'euro, che quelli che invece sono con una moneta propria, la disoccupazione è al 10,6%, mentre invece nell'Eurozona è maggiore di un punto, siamo all'11,6%. Così a prima vista sembrerebbe che l'Italia, tutto sommato, stando con un 10,8% di disoccupazione, se la cavi addirittura meglio che nella media dell'Eurozona. Dobbiamo tenere presente che però l'Eurozona è gravata da una disoccupazione al 25% di Spagna e anche Grecia. In realtà poi la lettura è ancora più grave, perché se noi ai 10,8% assumiamo l'incidenza, cioè sommiamo l'incidenza della cassa integrazione, noi a questo punto abbiamo un ulteriore 2,2% che si somma e che porta a questo punto una disoccupazione in termini reali che è intorno al 13%, quindi molto superiore rispetto ad esempio alla Francia, al 10,8%, oppure alla Germania, al 5,4%. Quindi l'aspetto proprio della rigidità del lavoro, cioè ci sono dei contratti a tempo indeterminato di lungo termine che sono estremamente garantiti, su cui di fatto si può pensare che quando uno lavora in una società di questo genere può andare avanti fino alla pensione all'interno di questa società, e ci sono invece tanti piccoli lavori atipici che però tutto sommato non riescono a portare un tasso di impiego, di occupazione importante, insomma. Molto, molto, da questo punto di vista è forse una piccola divagazione, però è abbastanza preoccupante quello che è il tasso di disoccupazione giovanile. Quindi i giovani tra i 15 e i 24 anni, ebbene, c'è un tasso superiore al 35%, siamo a 35,1% di tasso di disoccupazione, e questo la dice lunga su quello che può essere, se l'Italia può essere un paese per giovani o meno. Da qui poi nasce anche un problema, che è quello a cui hai fatto cenno inizialmente, che è quello dell'inflazione. Si penserebbe che l'inflazione non ci sia, il solo fatto che ci sia una forte erosione dei redditi sembrerebbe che dovrebbe limitare quello che sono i consumi. In realtà noi ci troviamo con un'inflazione che in qualche modo è anche importata, e che può essere quello, non so, ad esempio dai carburanti ad altri alimenti, ma dobbiamo inserire dentro anche la tassazione, perché quando si aumenta di un 1% l'imposta sul valore aggiunto, ebbene questo ha una ripercussione immediata sui prezzi. E questo è un altro problema su quello che è l'indice poi di salute del nostro paese.
Ok, allora mi sembra di capire che, almeno stando ai dati che hai riportato, diciamo, la sensazione che si potrebbe avere guardando la stampa normale, i giornali, diciamo, di grande diffusione, non prova tanto riscontro in questi tre indicatori, quindi PIL, disoccupazione e inflazione. Ovviamente questi indicatori per la resa dell'economia, però non dimentichiamo che l'osservatorio del debito pubblico, proprio come implica il nome, è nato per vedere l'andamento del debito pubblico. Quindi forse, questa è la prossima domanda, forse possiamo vedere qualche miglioramento sotto l'aspetto del debito pubblico, e vorrei, come diciamo, primo passo, guardare il debito pubblico in termini assoluti. quindi non diciamo rapportato al PIL e non in termini reali. Se puoi limitarti a riassumere la situazione del debito pubblico in termini assoluti.
Sì, anche dal punto di vista del debito pubblico, ahimè, si vedono delle criticità, nel senso che il debito pubblico è continuamente in aumento, sono più i mesi in cui peggiora il debito pubblico, che quelli in cui invece si ha un, seppur modesto, arretramento. Andando a prendere gli ultimi, diciamo i primi 9 mesi del 2012, quindi parliamo da gennaio a settembre, noi abbiamo avuto per 6 mesi un debito pubblico in peggioramento e solo per 3 mesi un debito pubblico in leggero, in modesto, arretramento. Siamo a questo momento siamo a 1.995 miliardi, proprio a un soffio dai 2.000 miliardi e in questo momento nel solo anno 2012 il debito pubblico è aumentato di 90 miliardi. Ecco,
Quindi questo
giusto?
significa, scusa se ti interrompo,
Prego.
ma rispetto al momento in cui è arrivato il governo Monti, la situazione, solo guardando questo numero del debito pubblico in termini assoluti, è peggiorato?
Sì, di fatto sì, perché il governo Monti più o meno è arrivato quando eravamo a un debito pubblico di 1912-1916 miliardi, ora siamo a 1995, quindi diciamo ne abbiamo presi altri 80 di miliardi. In questo momento, ecco, prendendo il 2012, il debito pubblico è aumentato di 90 miliardi. Solo nel 2011, l'intero anno 2011, il debito pubblico era aumentato di 53 miliardi. Quindi in questo momento l'effetto Monti, diciamo, non sembra riscontrare un miglioramento poi da quello che sono le finanze pubbliche.
E invece, se noi guardiamo diciamo, la crescita del debito pubblico, diciamo, rapportato alla crescita dell'inflazione, quello che dove voglio arrivare con questo discorso per spiegarlo a chi ci ascolta, se il debito pubblico cresce ad un tasso minore rispetto all'inflazione, possiamo dire che se le condizioni attuali continuano per un periodo, diciamo, lungo di tempo, diciamo, il peso reale di quel debito pubblico dovrebbe diminuire, quindi ovvero migliora la sostenibilità nel tempo. Quindi la domanda che ho adesso, il debito pubblico sta crescendo più o meno, diciamo, in linea con l'inflazione?
Ah, il debito pubblico sta crescendo di più dell'inflazione. Tra l'altro, nella storia, se andiamo a vedere, anche questo è un dato che si può riscontrare all'interno delle tabelle dell'osservatorio, dall'anno 2000 sino ad oggi, non sono poi molti i casi in cui il debito è cresciuto meno dell'inflazione. Tendenzialmente siamo sempre stati superiori, addirittura c'è stato 2 anni, soprattutto il 2000, 2009-2010, in cui la crescita è stata superiore all'inflazione di ben 4-5 punti percentuali. Quindi questo è un problema. Noi ci avviamo quest'anno più o meno dalle stime che abbiamo fatto come Mazzeo Research, ci avviamo ad avere un incremento del debito pubblico intorno al 5,40%. Quindi quando l'inflazione in realtà siamo intorno a tra il 2,7 e il 3%. Quindi anche in questo caso è superiore l'aumento del debito rispetto all'inflazione.
Diciamo che sarebbe perlomeno ci sarebbe stato un po' di conforto se potevamo dire, anche se l'inflazione sicuramente è un fattore negativo per l'economia, ma perlomeno se la crescita del debito pubblico, fosse inferiore all'inflazione, questo perlomeno ci poteva dare qualche respiro, però, a quanto pare non è, non abbiamo neanche questo. Allora, arriviamo a quel dato che è diciamo, molto caro a tutti, il rapporto tra PIL e debito pubblico. Ci puoi dire diciamo, più o meno il livello che era quando è arrivato il governo Monti e dove siamo adesso, cioè diciamo, quali possono essere ragionevole stime o previsioni per il dato di fine 2012?
Sì, più o meno diciamo che il governo Monti è arrivato sul finire del 2011. Noi abbiamo chiuso il 2011 con un rapporto debito-PIL al 120%. Dobbiamo dire che il PIL l'anno scorso non è cresciuto di molto, comunque un modesto 0,40% una volta deflazionato è cresciuto e il debito PIL quindi alla fine dell'anno 2011 si attestava al 120,66. Queste sono cifre ufficiali. Dopodiché ci sono state una serie di cifre, una serie di stime che il governo Monti ha anche fatto nelle ricognizioni quello che dava era più o meno per un deficit PIL intorno al 103, 123% per il 2012. Noi nell'osservatorio precedente andavamo a fare una ricognizione e ci trovavamo comunque più alti, ci trovavamo più o meno intorno al 127%. Sembrava molto, molto superiore. In realtà quello che è avvenuto è poi che sia il governo che il Fondo Monetario Internazionale nelle sue stime hanno rivisto più o meno tra ottobre e novembre e hanno portato delle stime che sono abbastanza coincidenti, anche se ci arrivano in modi differenti. Il governo stima un rapporto debito-PIL al 126,40% e il Fondo Monetario Internazionale al 126,32%. Per fine 2012. Anche noi siamo andati a rivedere le stime che avevamo fatto e le stime potenziali invece in realtà ce lo spostano ancora più in là pure per noi, tanto è vero che al momento quello che noi vediamo è il 128,77%. Io personalmente spero che queste nostre stime, da un lato preferirei che le nostre stime fossero state esagerate e quindi la condizione italiana sia più vicina a quella che il governo ha indicato. Diciamo è una speranza, però credo che, ahimè, non solo le nostre cifre saranno reali, ma potrebbero addirittura, la realtà potrebbe essere addirittura anche più avanti, perché giusto per dire come siamo arrivati a queste stime, abbiamo calcolato un debito a fine anno che è inferiore al debito che abbiamo avuto a settembre, calcolando un miglioramento dal punto di vista del debito pubblico, anche magari favorito dal fatto che intorno a novembre c'è sempre il versamento delle imposte in anticipo per l'anno seguente. Quindi noi abbiamo calcolato un debito di 1.990 miliardi a fine anno, ricordo che a settembre eravamo a 1.995 miliardi. Anche dal punto di vista del PIL deflazionato abbiamo calcolato una metà strada tra quello che è l'ultima lettura del PIL, che era meno 2,4%, e quello che è il PIL, il dato acquisito, che dovrebbe essere meno 2%, bene, noi abbiamo calcolato meno 2,2%, sperando anche un leggero miglioramento del prodotto interno lordo negli ultimi mesi dell'anno, cosa che al momento non si riesce molto a intravedere nell'economia, e tutto questo porta a un 128,77%, quindi è ancora peggiore delle stime del governo e del Fondo Monetario, Internazionale.
Del resto già questo, diciamo, questo fatto abbiamo visto nell'edizione passata dell'osservatorio, quando le stime Mazzero Research che sono, cioè, diciamo, ripetere a chi conta che queste non sono stime fatte di catastrofisme o altro, sono soltanto, diciamo, delle stime ragionevoli. Come ha già appena raccontato Maurizio, E tuttavia vengono fuori dei numeri che sono ben diversi da quelli annunciati dal governo oppure dal Fondo Monetario o dall'Ocse. E questo a me fa pensare che magari le stime ufficiali sono più stime di taglio politico che non di taglio economico. Non so se sei d'accordo su questo, su questa interpretazione, Maurizio.
Sì, sono d'accordo, ma è anche comprensibile. In realtà penso che nelle dichiarazioni che vengono fatte, non solo dal governo italiano, ma anche da tutti questi enti sovranazionali, ci sia anche un po' di marketing. In fin dei conti la situazione è effettivamente una situazione preoccupante. Se venisse dipinta come effettivamente è, magari potrebbe indurre, non so, la popolazione a gettare la spugna, invece si ha bisogno che la popolazione continui ancora in modo coeso a tirare avanti, a fare sacrifici e a sopportare le future tassazioni come se fossero un male che si è verificato in quel momento lì, ma che non era prevedibile, e quindi cercare di fare ancora dei sacrifici per evitare che i sacrifici che sono stati fatti prima siano stati vani, insomma.
Sì, quello che mi preoccupo è che, diciamo ancora, direi nell'immagine comune c'è una certa fiducia verso certe stime che vengono rilasciate, ma se queste stime poi sono più di facciata che di altro, mi domando che cosa succede quando viene a mancare questa fiducia. Io credo che è un bene per tutto il paese, e anche, cioè, ovviamente non solo l'Italia, ma anche altri paesi in difficoltà. Se capiamo bene il problema che abbiamo, magari siamo più in grado di affrontarlo. A me lascia molto perplesso il discorso di dire facciamo delle stime che sono, diciamo, non trovano riscontro nella realtà, perché così migliora, diciamo, l'umore del mercato. Questo non, per me è un approccio assolutamente scadente. Penso che sarai anche d'accordo, e questo è una delle ragioni per cui il lavoro dell'osservatorio è diventato così, così importante.
Sì, è questione di impostazione. Io personalmente penso che sarebbe meglio conoscere l'intera verità e a questo punto intervenire nel modo che occorre intervenire. Cioè, se ci sono delle misure che sono drastiche, che vanno prese, ebbene si devono prendere in funzione del momento in cui siamo, della situazione in cui ci troviamo. Se invece noi continuiamo a rincorrere delle dichiarazioni che sono più ottimistiche, si rischia sempre di fare degli interventi economici sul paese che sono sporadici, che non fanno nient'altro che non so, dare un calcio al pallone per fargli fare altri 2 metri, e poi dopo ci troviamo nuovamente a ridare un altro calcio e così via. E quindi vengono anche fuori delle misure di tassazione che delle volte sono effettivamente ridicole, come quello, non so, di mettere le tasse sulle macchine a chiappa peluche. Cioè, voglio dire, sono davvero ridicole. Non è questo che il nostro paese ha bisogno di misure e anche di un coraggio di intervento dalla classe politica, da chi ci governa, molto, molto più incisivo, insomma, togliendo i privilegi, e prendendo tutte le decisioni, che possono essere, ad esempio, anche quello di alienare il patrimonio immobiliare dello Stato.
Il problema è che se non raccontiamo i fatti come stanno, è difficile anche, cioè se necessitiamo di interventi molto forti, è bene che siano condivisi, vabbè, non saranno mai condivisi da tutti, però è bene che capiamo anche che cosa c'è in ballo. E ad oggi, mi viene il timore che non è ancora completamente condiviso. Comunque, andando avanti, tutto qui, quindi il peggioramento del rapporto debito-PIL, significa che anche il bilancio dei conti statali, diciamo solo per il 2012, quindi guardando entrate tributarie e uscite per la spesa pubblica, presumo che anche questo segnerà un saldo negativo per 2012, o mi sbaglio?
Sì, dovrebbe dare tra entrate e uscite anche lì un saldo negativo. Poi dopodiché l'aspetto delle entrate e uscite è abbastanza più complesso, perché andando ad analizzare, ecco, quello è l'unico punto dove si vede un miglioramento. Cioè il saldo tra entrate e uscite, nel 2011 era un saldo negativo per 64 miliardi, nei primi invece 9 mesi del 2012 abbiamo un saldo tra entrate e uscite che è di meno 23 miliardi. Quindi ecco, su qui, pur essendoci ancora un numero notevole di mesi che sono negativi come saldi tra entrate e uscite, si vede leggermente una tendenza al miglioramento del rapporto tra entrate e uscite. Ecco, se vogliamo proprio andare a cercare un barlume di ottimismo, lo possiamo vedere qui. Però è ancora talmente poco, tanto è vero che poi dopo il risultato finale è proprio quello del debito, che invece è, permettimi il termine, è fuori controllo. E a questo punto anche queste piccole, diciamo, questi piccoli miglioramenti non bastano. Insomma.
Ok, però questo mi porta, e questa è probabilmente la domanda più importante che ti farò. Se c'è un miglioramento, voglio dire, abbiamo avuto un anno adesso più o meno della cura del governo Monti, se possiamo metterlo in questi termini. Ovviamente è inutile pensare che una persona arriva al governo, cambia tutto entro 6 mesi e l'economia si avvia verso il meglio. Però la strada verso l'abbattimento del debito pubblico, ovviamente escludendo il default, però la strada per abbattere il debito pubblico è tra un riequilibrio, sarà attraverso un riequilibrio dei conti dello Stato. Se vediamo un miglioramento lì, potrebbe essere che questo miglioramento, cioè che questa è una cosa che è frutto degli interventi del governo Monti è. Di conseguenza, possiamo dire che i frutti della cura Monti si vedranno da adesso in poi, cioè che non magari il giudizio che ha fatto finora, è basato comunque su dati passati, perché sappiamo quanto è il debito pubblico aggiornato a fine settembre, mi sembra, giusto?
Sì, a fine settembre
Però
2012.
non sappiamo quello che sarà tra un anno. E quindi, secondo te, è giusto fare un giudizio negativo che diciamo, è il quadro completo che possiamo dare dai dati che abbiamo analizzato finora? Secondo te, a distanza di un anno, è giusto dare questo tipo di giudizio o dobbiamo ancora aspettare per vedere diciamo, il risultato degli interventi di Monti? O possiamo vedere già oggi che questi non serviranno a niente, tutto sommato?
Allora, io penso che il governo Monti ha messo grande impegno su quello che è, diciamo, il processo di risanamento del nostro paese, nel senso che si è posto il problema, cosa che apparentemente i governi che l'hanno preceduto, nell'ultimo, perlomeno nell'ultimo decennio, non venivano neanche sfiorati da questo problema. No, si è posto il problema di risanare i conti italiani e in qualche modo sta incidendo e c'è un percorso che sta perseguendo. Il discorso è un altro. La mia domanda, la domanda che pongo a me stesso è se questo tipo di percorso sarà sufficiente, sarà congruo con quello che è la situazione italiana. Ecco, su lì io personalmente ho qualche perplessità perché alla fine sono ancora troppo deboli i passi. Purtroppo il governo Monti è un governo tecnico, ma è un governo tecnico che ha bisogno del sostegno politico e sostegno politico significa dover far conto i conti anche con le lobby, con alcuni privilegi di alcune caste. E quindi voglio dire, il problema è ce la farà effettivamente a risanare, o invece a questo punto comunque gli eventi sopravanzano ed è effettivamente come il professor Monti l'ha detto, è un burrone che continua a spostarsi. Uno degli elementi che viene da dire, in questi giorni si sta parlando di nuovo salvataggio della Grecia, ebbene se si parla di 40 miliardi significa che di quei 40 miliardi ad esempio lo Stato italiano ne deve mettere 8 in base alla sua proporzione e questi sono altri 8 miliardi che per salvare un altro Stato dell'Unione Europea vanno ad aggiungersi al debito, a quella che è la situazione delle nostre finanze, insomma.
Sì, e mi sembra che 8 miliardi era anche la cifra dei tagli all'istruzione pubblica sotto il ministro Gelmini, se non sbaglio. Cioè è abbastanza assurdo che noi togliamo risorse che servono a certi servizi dello Stato che possono veramente essere un seme per il miglioramento futuro del paese e li diamo al salvataggio di un altro Stato che sembra essere un po' messo un po' peggio di noi. Questo a me pare abbastanza assurdo nel complesso.
Sì, effettivamente. E qui c'è il discorso che, insomma, un po' tutti gli stati, ma soprattutto l'Italia, la coperta è veramente corta. Cioè, ormai abbiamo già raschiato il barile, questo è il problema. Ed è per questo che vengono fuori quelle soluzioni fantasiose, come dicevamo prima, così, macchine a chiappapeluche, che poi darebbero un introito molto, molto discutibile, piuttosto che altre soluzioni, insomma. Quindi fino a che punto il governo ce la farà a trovare nuove risorse fresche, senza incidere in modo notevole con ulteriori patrimoniali, o piuttosto che effettivamente, se davvero ci fosse questa volontà che abbiamo detto prima di fare delle alienazioni del patrimonio pubblico, questo non è dato a sapere. Insomma, voglio dire, io sono lì come spettatore, analizzo mese per mese i dati che vengono fuori. Da lì cerco di farmi un'idea.
Ok, va bene. Allora, l'ultima cosa, adesso entro pochi mesi saremo alle urne. Questo che cosa cambierà?
E questo è un altro degli aspetti. Io penso che sia difficile per una forza politica. Le forze politiche hanno, oltre naturalmente a delle impostazioni che sono diverse di come si vede il mondo, ma comunque una forza politica è sempre molto attenta a quello che è il proprio bacino di consenso. Io penso che al di là di come andranno le elezioni, sarà difficile che una forza politica possa dire d'accordo, io mi assumo la responsabilità di guidare il paese. E quindi presumo che ancora una volta, poi dopodiché, verrà chiamato un governo tecnico che verrà sostenuto dall'esterno, dalla forza politica che ha primeggiato e magari anche da altre forze politiche per fare in modo che il paese in qualche modo vada avanti, insomma. Non, quindi penso che non cambierà poi molto. Se non sarà ancora il professor Monti, anche se penso che le probabilità sono notevoli, sarà comunque qualcuno, magari addirittura qualcuno che è già all'interno del governo. Non so adesso così, giusto per buttare un nome, ma senza che questo voglia dire nulla, potrebbe, non so, essere Passera piuttosto che qualcun altro. Comunque una compagine ancora di tecnici, alcuni dei quali provenienti da questo governo, che porteranno avanti il paese ancora per qualche anno, insomma.
Va bene, allora direi che abbiamo esaminato abbastanza dei temi inerenti all'ultima uscita dell'osservatorio, quindi ti ringrazio Maurizio per il tuo intervento e ricordiamo a tutti che la prossima uscita sarà quella relativa all'intero anno 2012, quindi un'uscita importante. E perlomeno io mi auguro che continuiamo a vedere questi segni positivi di cui hai parlato nei conti dello Stato e speriamo che questo inizi a dare dei segni positivi anche in altri fattori come l'abbattimento del debito pubblico e eventualmente anche la crescita economica e la diminuzione della disoccupazione. Quindi grazie ancora Maurizio e al prossimo appuntamento.
Grazie a tutti, grazie Andrew e un saluto a tutti.